Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Siamo con Antonio Tricarico di Recommon per un commento sulla vicenda che riguarda Eni. Antonio, partiamo subito con la prima domanda. Quali sono le indicazioni politiche che ci dà la sentenza della settima sezione penale del Tribunale di Milano? Sentenza che è arrivata il 17 di marzo nel pomeriggio e che ha assolto i 15 manager della multinazionale Eni accusati di corruzione internazionale nell'acquisizione del blocco petrolifero OPL245 che si trova al largo della Nigeria.
Direi che insomma, le indicazioni della decisione del Tribunale sono alquanto preoccupanti, nel senso che strettamente per quanto riguarda la materia giudiziaria, questo caso, che probabilmente è stato il caso in assoluto più investigato anche per la rilevanza delle accuse mosse dalla Procura di Milano contro l'Eni e la Shell, di fronte alla mole di prove presenti, è chiaro che possiamo dire il sistema dell'anticorruzione, cioè dell'impianto giuridico dell'anticorruzione, in ogni caso non è sufficiente, cioè lì dove ci sono reati transnazionali evidentemente i tribunali, l'assunzione che sono in buona fede, si aspettano di avere prove che probabilmente sono impossibili da produrre per ovvi motivi, sono giurisdizioni diverse, indagini enormemente complesse, eccetera. Quindi intanto c'è un'indicazione che sembrerebbe, dopo il caso Finmeccanica India, dopo il caso Saipem Algeria e adesso appunto Eni Shell Nigeria, insomma sembrerebbe che quasi impossibile condannare per la corruzione internazionale, anche lì dove poi gli intermediari sono condannati, anche lì dove, come è successo in questo caso con rito abbreviato, anche lì dove le prove sono chiare nei pagamenti agli ufficiali pubblici ufficiali, però sembrerebbe che poi questo concorso corruttivo di manager orchestrato dalle imprese non esista, quindi è abbastanza deprimente. Un altro elemento che dobbiamo considerare è comunque sia il significato politico complessivo, cioè noi a fronte di una sentenza di assoluzione piena, che comunque sia di primo grado, quindi probabilmente sarà appellata dalla Procura di Milano, e di fronte a un precedente particolarmente importante, cioè per la prima volta il governo della Nigeria si presenta come parte civile chiedendo danni alle società a Milano, quindi non si può dire che poi nei paesi in via di sviluppo sono tutti corrotti, in questo caso il governo cooperava con le autorità, la Procura di Milano, quindi si è pure presentata al processo. Le reazioni politiche sono state che sostanzialmente noi dobbiamo in ogni caso essere orgogliosi di difendere i campioni italiani del sistema Italia, perché a prescindere hanno sempre ragione. Quindi come se il nostro futuro è sostanzialmente deve dipendere, deve essere assolutamente connesso al loro successo a qualsiasi costo. Ecco, questa è un'altra visione politica estremamente preoccupante, perché è una narrazione che poi dietro questo finto garantismo in realtà va ad avere un approccio che taglia con l'accetta e non vuole guardare di quali sono le implicazioni e che modello di sviluppo queste imprese realizzano con la piena connivenza di ampi apparati dello Stato. Quindi chiudo su questo punto ricordando che le prove di questo processo ci mostrano uno spaccato alquanto preoccupante, in cui si vede chiaramente come l'operato di queste società è intimamente legato a quello di apparati dello Stato, anche di servizi di sicurezza, di attori che ai massimi livelli di fatto riescono a influenzare il funzionamento dei paesi, le scelte, la definizione di accordi che vincolano determinate operazioni per decenni. Quindi parliamo di un quadro che rimane inquietante a prescindere se poi gli attori sono effettivamente colpevoli o no da un punto di vista giudiziario.
E tra le cose più interessanti di questo processo, al di là del risultato, c'è però la constatazione che quando ci si muove dal basso, voi come Recommon avete scritto un articolo molto bello proprio su che cosa ci dice questo processo, quindi quando ci si muove dal basso, quando è la società civile, sono i movimenti sociali a muoversi in maniera decisa e anche organizzata, e in un certo senso possono tremare anche i grandi colossi. Secondo te come può continuare questa battaglia e a quali livelli?
Penso che l'hai detto molto bene te, nel senso noi non abbiamo mai pensato che questo era un semplice caso di corruzione o che andasse solo trattato nelle sedi giudiziarie. questo diciamo è un caso che si innesta intanto su un lavoro decennale di solidarietà con le comunità impattate nel delta del Niger, ma anche in Italia, quelle che sono le operazioni di ENI, e si innesta su una richiesta diciamo non semplice di giustizia sacrosanta, ma anche di controllo democratico rispetto all'operato di queste istituzioni che hanno, come detto prima, piena connivenza con ampi settori dello Stato, al punto che diciamo diventa quasi impossibile in questo connubio andare a definire chi è Stato, chi è corporation e dove sono i vari interessi. Quindi in un certo senso si va al cuore di quello che è una logica che noi chiamiamo estrattivista di società, dove sostanzialmente è un determinato modello che deve sostanzialmente andare a premiare gli interessi di pochi, diciamo, a discapito dei territori, delle comunità e di gran parte della società. Quindi diciamo con questo approccio noi siamo convinti che insomma, la lotta non finisce assolutamente qui. Questo è solo diciamo il primo tempo di una partita che era a molti tempi e che avrà un seguito intanto a livello strettamente giudiziario, perché ci sarà un appello a Milano, ma è in corso un processo in Nigeria dove attori anche lì della società civile sono strettamente attivi e coinvolti. C'è un'indagine in corso contro Shell in Olanda, dove un movimento sempre più forte sta nascendo contro la stessa Shell. Ci sarà una causa legale del governo della Nigeria contro la banca JP Morgan a Londra. Quindi ci saranno diciamo lo stesso queste sedi giudiziarie che saranno un'opportunità anche per raccontare storie e coinvolgere altri soggetti. Continueranno numerose battaglie di campo, insomma ricordiamoci che proprio recentemente l'ENI è stata condannata nel primo dei due processi in Basilicata, ci sarà un secondo procedimento in Basilicata dove finalmente vediamo anche un risorgere di alcuni attori della società civile organizzata, dei comitati locali, quindi così come in Nigeria c'è ancora un grosso movimento di organizzazione diciamo degli impattati del petrolio e quindi ci si può muovere assolutamente in questa prospettiva, bisogna continuare a sostenere questi sforzi, ma poi c'è un terzo livello che è quello in assoluto più centrale, cioè quello di iniziare a porre chiarimenti diciamo nell'agenda dei movimenti, soprattutto in Italia, alla domanda centrale, cioè possono essere questi attori i soggetti centrali della fantomatica transizione ecologica di cui oggi si parla, cioè com'è possibile ottenere qualcosa di trasformativo se questi tali centri e strutture di potere di fatto sono i dominus di tutto questo, quindi porre chiaramente la domanda rispetto a quali sono oggi gli spazi invece che vanno creati per agire e pensare a una trasformazione molto più profonda, quindi come si va oltre questo gli ostacoli, penso questo è il grosso che rimane da fare rispetto a un'agenda, quindi aprire spazi su cui confrontarsi e agire su questa domanda centrale.
Vorrei adesso focalizzarmi su una questione. Voi come Recommon avete sempre considerato PL245 come qualcosa che andasse oltre una semplice ipotesi di corruzione internazionale, per quanto questa sia gravissima ovviamente. Perché avete posto sempre il problema sul controllo democratico di queste multinazionali, non solo di ENI? Quali sono gli strumenti politici più che altro a nostra disposizione, anche se in parte hai già risposto a questa domanda?
Beh, diciamo noi viviamo il paradosso che intanto il principale azionista di aziende, di un'azienda come ENI è il governo italiano, quindi di fatto a nome dello Stato controlla e nomina i vertici di queste aziende, quindi il paradosso che poi la più grande influente azienda italiana in realtà è una emanazione di una parte anche dello Stato e tra l'altro con i suoi dividendi contribuisce tra l'altro alle casse dello Stato. Quindi intanto c'è una domanda centrale che riguarda cioè perché non si vuole esercitare questo controllo ed è abbastanza chiaro diciamo un meccanismo strutturale di potremmo chiamare revolving door, di interessi reciproci che negli anni si è sedimentato sempre di più fino a creare questo blocco di potere. Quindi il primo passaggio è quello di esporre questo, cioè di cercare di tagliare quindi con quelle che sono inchieste pubbliche, con pressioni, questi legami, perché è utopico pensare che senza andare a scardinare questo blocco è possibile esercitare un qualsiasi controllo. un secondo livello è quello di esporre chiaramente quali sono le bugie che vengono oggi propinate come soluzione ai problemi. Insomma, sappiamo tutti qual è oggi la narrazione dell'Eni, che addirittura afferma di avere una mappa di decarbonizzazione del suo business al 2050, quando poi sostanzialmente vuole continuare a estrarre più petrolio e gas di sicuro nei prossimi 10 anni. E lo stesso vale per la questione delle bioplastiche, le raffinerie, la chimica B, eccetera, eccetera. Quindi andare a esporre, diciamo, le false soluzioni e creare opposizione quindi a queste false soluzioni diventa centrale, perché vuol dire porre una domanda sostanzialmente esistenziale, andare a smascherare quello che è il greenwashing di queste società e porre quindi una sfida esistenziale alle stesse società. Poi invece c'è un terzo livello che è molto più specifico, ma è quello di tanto utilizzare tutto quello che siamo riusciti a scavare tramite questi procedimenti, questi processi, eccetera. Abbiamo una mole di prove che, per quanto i tribunali le considerano non sufficienti, ci mostrano chiaramente qual è l'operato, diciamo, arrogante e spesso potremmo dire proprio pensato per aggirare le regole, ovviamente con la complicità anche dei governi locali, per ottenere e andare avanti, insomma, con i propri interessi e con le proprie operazioni. E questi sono elementi estremamente rilevanti che non vanno fatti cadere nel vuoto, anzi proprio vanno utilizzati come strumenti quasi pedagogici per spiegare di cosa in pratica ne stiamo parlando, perché poi a parole sono tutti buoni a essere contro la corruzione o per il clima, eccetera, eccetera. In pratica quello che si dicono appunto nelle loro mail, nelle loro chat, nei loro messaggi è tutt'altro, e molte di queste prove lo dimostrano. Quindi il combinato di questi tre elementi ci dà di sicuro molti strumenti, però è chiaro che a fronte di un'assenza totale, diciamo, della politica succube per interesse, diciamo, di questi atteggiamenti, è ovvio che l'azione, diciamo, dei movimenti deve essere esattamente quella di andare a riaprire e creare questo spazio politico per porre le giuste domande.
E prima accennavi a quelle che sono dinamiche di potere che si muovono all'interno della governance per quanto riguarda, diciamo, le politiche estrattiviste. Di recente un'altra inchiesta di Recommon ha svelato apertamente quelle che sono le compenetrazioni esistenti tra Eni e Farnesina. Come incide, ad esempio, sulla geopolitica nazionale e internazionale, ovviamente, questo aspetto?
Questo caso, cioè il caso proprio di una convenzione esistente tra Eni e Farnesina che noi abbiamo rivelato, è, come dire, paradigmatica di quello che spiegavo prima, di questo concetto, insomma, dello Stato parallelo, dello Stato nello Stato. Cioè, ne abbiamo la più grande azienda italiana partecipata allo Stato, che poi ha un atteggiamento, gode di una possibilità, di una strada preferenziale di spostare il proprio personale alla Farnesina, e viceversa i diplomatici vengono spostati all'Eni nel perseguire sostanzialmente un'unica strategia che emana dagli interessi della società e poi alla fine orienta, potremmo dire, interamente la politica estera italiana, ovviamente nell'andare a salvaguardare l'accesso a risorse petrolifere e di gas, ma non solo, di andare proprio a identificare quali sono quindi aree di influenza su cui la politica estera italiana deve concentrarsi. Questo potrebbe essere un esercizio particolarmente interessante, proprio di andare a vedere dove l'Italia all'estero si è concentrata di più e andare a vedere dove è la presenza di Eni, dove sono avvenute scoperte particolarmente rilevanti, eccetera, eccetera. Insomma, potrei fare i nomi di paesi come l'Iraq, l'Egitto, ovviamente la Libia, ma anche il Mozambico, o alcuni paesi dell'Africa centro-occidentale come la Repubblica del Congo. Guarda caso sono paesi assolutamente strategici per l'Eni, assolutamente strategici per l'accaparramento delle risorse naturali lì presenti. Quindi questo è proprio paradigmatico di questa logica, cioè di questa compenetrazione che arriva al punto di creare uno Stato nello Stato, uno Stato parallelo. Queste sono definizioni neanche nostre, insomma, ne parlava la rivista Il Time, definiva Eni uno Stato nello Stato addirittura alla fine degli anni 60, quindi, ed è esattamente poi la stessa logica di quello che poi di fronte alle critiche la Farnesina definisce il sistema paese, cioè sostanzialmente tutti ci orientiamo intorno a quello. E non può essere tollerato un dissenso, perché se no non si è, tra virgolette, patriottici, se no non si risponde a questi interessi unicamente definiti. In realtà sono interessi mossi da un circolo ben preciso che ha una visione anche abbastanza chiara di perpetrare un certo modello, diciamo, di business che poi va a consolidare determinati anche interessi geopolitici e viceversa. ed è preoccupante appunto che a fronte della critica la risposta viene detto: beh, ma questo è il sistema paese, è quello di cui noi abbiamo bisogno. È come se questo è il vecchio concetto di Berlusconi di diplomazia economica, cioè in ultima istanza noi dobbiamo servire come sistema paese al rafforzamento di pochi grandi giganti che saranno quelli che ci aiutano in una dominazione che va anche oltre le nostre frontiere. E direi che fin tanto che si persegue questa logica, sarà una logica che foriera ovviamente di conflitti, tensioni, e poi non ci meravigliamo se questa è la situazione del Mediterraneo, se questa è la situazione dei migranti, se questa è la situazione dell'Africa.
Ed effettivamente quello che dici è assolutamente correlato anche a una visione complessiva. Quando si parla poi di neocolonialismo non ci si riferisce a qualcosa di astratto, ma è quello che descrivevi così bene tu. Torniamo al processo per l'OPL 245, che è un processo, lo ricordiamo, di carattere internazionale. Come valutate che la sentenza di Milano possa influire sul processo gemello a Shell che si sta svolgendo in Olanda?
Potrebbe avere un impatto, perché diciamo, il procedimento è proprio alla fine dell'indagine e siamo in una fase in Olanda dove la Shell ha mosso pesanti obiezioni proprio sull'utilizzo delle tantissime mail sequestrate nel raid avvenuto all'inizio del 2016 nella sede centrale dell'AIA, e in funzione di quali saranno le prove, e quindi in questa fase preliminare avverrà poi la decisione dei pubblici ministeri di muovere a processo o meno. Il sistema olandese però offre l'opportunità di, qualora ci fosse un'archiviazione, di impugnare questa scelta, cioè nel nostro caso Recom come altre organizzazioni partner potrebbero appellarsi a un altro tribunale e chiedere che invece l'indagine vada a processo perché sono sufficienti prove. E questo speriamo che ovviamente vada a processo a prescindere, perché riteniamo che di prove ce ne siano molte, anzi direi che quelle contro Shell sono quasi più rilevanti rispetto a quelle contro Eni in un certo senso, e qualora questo non avvenga di sicuro penso ci sarà un'opportunità di spingere, quindi a livello giudiziario, appellarsi alla decisione, ma soprattutto di coinvolgere quello che, ripeto, è un nascente movimento molto forte in Olanda contro Shell, che direi ha tutte le premesse per poter diventare quindi un'azione popolare molto più forte.
E abbiamo visto come in questi giorni, come ieri e oggi, la campagna comunicativa di Eni sia stata molto molto aggressiva, abbia cercato subito di riabilitare i propri dirigenti. Dimentichi probabilmente del fatto che alcuni vertici dell'Eni siano, come dicevi prima tu, già stati condannati a pene comprese tra i 16 e i 24 mesi presso il Tribunale di Potenza. Ricordiamo anche l'anno scorso che la stessa Eni ha patteggiato negli Stati Uniti il pagamento di 24 milioni di dollari e mezzo in relazione alle accuse di corruzione riguardo l'aggiudicamento di alcuni contratti con la compagnia petrolifera statale algerina. Bene, queste questioni quanto possono pesare sull'immagine pubblica di Eni?
Tantissimo, io penso che molto più di quello che normalmente pensiamo, ed è emblematica la risposta che è stata data ieri, insomma, nelle interviste dopo la sentenza di assoluzione piena dall'avvocato dell'amministratore delegato Claudio Descalzi, che è Paola Severino, che tra l'altro è l'ex ministro della giustizia del governo Monti, che pone nel giudizio delle domande anche qui. Perché in Italia, a differenza di altri paesi, chi fa il ministro della giustizia poi dovrebbe abbandonare, diciamo, l'attività dell'avvocatura, ma in Italia questo non avviene. Però è stata emblematica la sua risposta, cioè lei ha detto sostanzialmente viene ristabilita la dignità professionale, la reputazione dei Descalzi, ma soprattutto il ruolo importante e fondamentale che Eni gioca per l'Italia. Quindi vuol dire, si può dedurre da questa sua affermazione, che questo ruolo era stato scalfito evidentemente da queste accuse, da queste indagini. E queste, come hai ricordato te, sono condanne che sono già avvenute, e ci sono altre indagini in corso anche su corruzione Repubblica del Congo, esistono, come ho detto, un secondo processo che sta partendo in Basilicata per il disastro ambientale. Quindi sono questioni che danno molto fastidio. Io penso che danno molto fastidio per un motivo molto semplice, cioè le compagnie petrolifere situazione in una crisi esistenziale. Cioè, la questione dei cambiamenti climatici, continuare a giustificare che noi dobbiamo continuare a estrarre sempre più petrolio e gas, che è l'unico modo strutturale per loro per continuare a crescere e fare profitto, è incompatibile, non è possibile per le esigenze della società. Quindi hanno bisogno di continuamente confermare la loro legittimità e licenza sociale ad operare. Quindi avere questi inconvenienti, chiamiamoli in questo modo, a livello giudiziario, sono ombre che poi in un momento potenziale di fragilità possono pesare. Non è un caso che noi siamo stati letteralmente asfaltati dalle pubblicità di Eni, soprattutto lo scorso anno, perché la società ha bisogno di riposizionarsi e riguadagnare quella legittimità sociale. Questo vuol dire che è forte, è un potere assolutamente, forse è fortissimo in Italia in questo momento, ma probabilmente anche delle vulnerabilità, quindi inviterei tutti a riflettere su questo punto di quanto anche alcune cose che ci sembrano marginali in realtà un impatto lo possono avere, spetta a noi amplificarle, spetta a noi entrare in quello spazio e continuare in tale direzione.
Ringraziamo Antonio Tricarico per questo approfondimento, ricordiamo anche che potete continuare a seguire tutto il lavoro che fa Recommon sia sui social network sia sul sito di Recommon, e buona continuazione a tutti e tutte.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.